Eccoci. Fa un po' caldo. Sì, sì. Potete stare da qui. Sì. Ecco. Bene, allora bentrovati. Iniziamo il nostro incontro segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati e continuiamo i nostri incontri. Questa sera è l'ultimo qui in presenza, perché come sapete il martedì prossimo ci sarà l'arcivescovo che farà un incontro e allora lasciamo, no, volentieri, cioè naturalmente, però noi faremo il nostro incontro con Zoom, quindi l'appuntamento è per tutti con Zoom. E sarà anche il nostro ultimo prima della Pentecoste, cioè quindi io stasera vorrei continuare a tratteggiare, naturalmente stiamo facendo una corsa prendendo solo alcuni testi dell'Antico ancora stasera e del Nuovo la prossima volta per tentare di dire qualcosa dell'indicibile. Cioè già tentare di parlare del nostro Dio è qualcosa che noi osiamo fare sapendo che ogni parola, come dice il Coelet, resta a mezzo, cioè non riesce a concludere, ma noi balbettiamo qualcosa, no, del mistero di Dio che è più grande e possiamo farlo perché crediamo che il mistero di Dio che ha a che fare con tutto l'universo, con tutto il mondo, con tutte le storie, con tutte le persone, ha detto di sé in modo particolare nell'esperienza del popolo di Israele e nell'esperienza di un ebreo particolare appartenente a questo popolo, Gesù di Nazaret, quello che nella tradizione ebraico-cristiana è la rivelazione biblica, quindi l'Antico e il Nuovo Testamento. Quindi questo mistero di Dio che si rivela come comunione, noi crediamo nel Dio trino e unico, che è Padre, Figlio e Spirito, e ancora di più, per dire come stiamo andando su terreni scivolosissimi, cioè se già scivoliamo nel dire qualcosa del Dio comunione, scivoliamo ancora di più nella terza persona della Trinità che appunto è lo Spirito Santo. Allora, la volta scorsa avevamo colto qualcosa dello Spirito di Dio, vi ricordate, in qualche brano della Genesi, in qualche brano dell'Esodo, e in particolare quello Spirito che covava sulle acque, no? Genesi 1, la creazione, l'esperienza della liberazione, l'esodo, che è l'esperienza fondamentale del popolo di Israele e anche per noi, un Dio che libera, il cui spirito che è movimento, no, che contiene tutta la creazione, quasi come un uccello che cova, lo spirito di Dio covava sulle acque, no, in quella traduzione poi della 70, e quindi qualcosa che contiene per far nascere, un movimento di nascita, nascita che è liberazione, l'esodo, e oggi cerchiamo di cogliere qualcosa dai, vedremo a partire un attimo dal libro dei Giudici, qualcosa su Saul e Davide per poi fermarci un po' di più sui profeti. Allora, ecco, il libro dei Giudici, noi prendiamo solo uno dei Giudici, tra l'altro uno neanche tanto conosciuto, un certo Otniel, nel capitolo 3 del libro dei Giudici. Ricordate il libro dei Giudici, stiamo cercando di seguire anche un po' la linea storica teologica, è una storia teologica quella che la Bibbia ci narra, per cui siamo partiti dalla creazione, il cammino dell'esodo nel Pentateuco fino all'arrivo alla terra, col libro del Deuteronomio, il libro dei Giudici è il libro che fa un po' da cerniera fra l'entrata del popolo con Giosuè e l'installarsi del popolo e l'inizio dell'esperienza monarchica poi con Samuele e Saul. Il libro dei Giudici, naturalmente anche qui è una storia teologica più che storia vera e propria, no? Ed è un libro che, questa storia teologica la si vede subito dal fatto che sono diversi personaggi, questi giudici, che sono dei condottieri, che sono inseriti in uno schema narrativo che si ripete. Lo schema narrativo qual è? Che il popolo diventa infedele, si allontana da Dio, cade sotto le mani di nemici che lo opprimono, grida al Signore, il Signore ascolta il loro grido, suscita un giudice, attenzione, è interessante che a volte ci saranno anche delle donne, per esempio Debora, che sarà lei a liberare il popolo dal potere di Sisera, eccetera, e quindi Dio suscita un giudice che organizza l'esercito, sconfigge i nemici e torna a fare quello che faceva prima. La battuta è fin troppo facile, cioè rispetto ai nostri politici che lo fanno a vita, loro invece se ne vanno. E allora uno di questi è appunto Otniel, il Signore fece sorgere per loro un salvatore, Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb, e li salvò. Lo spirito del Signore fu su di lui ed egli fu giudice di Israele. Uscì a combattere e il Signore li consegnò nelle mani Cushan Rishataim, re di Aram. La sua mano fu potente contro Cushan Rishataim. La terra rimase tranquilla. E non ci fermiamo sul testo, molto semplicemente sul discorso dello spirito che adesso sottolineo in qualcosa, ma sarebbe anche interessante perché anche questi nomi, Cushan e Rishataim, sono nomi simbolici, perché Cushan è un nome proprio, Rishataim significa i due mali. E dato che in questo, cioè, si dice nei versetti precedenti che Israele aveva cominciato ad adorare i Baal e le Asherah, cioè la divinità maschile e la divinità femminile cananaica, e allora hai i due mali, l'idolatria, no? E quello che ci interessa è che questo spirito del Signore che in qualche modo si impossessa, entra in Otniel, no, cade su di lui ed gli permette di liberare il popolo. Ora, ancora questo spirito lo troviamo quindi uno spirito che, ricordate, movimento, liberazione, ancora qui un movimento di liberazione, una forza che si impossessa della persona. Facciamo attenzione a questo, perché vedremo che questi spiriti divini che in qualche modo prendevano possesso delle persone, noi le troviamo anche in altre tradizioni religiose. Gli oracoli erano appunto persone che a un certo punto venivano prese, entravano in trance, no? Quasi non erano più coscienti, e in questo stato di non coscienza quello che dicevano era ritenuto divino. Vedremo che qualcosa di questo c'è anche nella Bibbia, però vedremo come poi la Bibbia prende distanza da queste esperienze. Sempre più queste esperienze di perdita di coscienza per entrare in uno stato di trance non saranno, ci sono in testi più antichi, ma poi pian piano l'esperienza biblica si allontana. Questo naturalmente è interessante perché anche per noi, perché ancora oggi, no, nonostante, cioè, ci sono tanti cattolici che poi vanno o cercano esperienze a volte un po' ai limiti, oppure vanno da maghi e maghe che, vabbè, sappiamo di queste cose. Vedete, anche qualcosa del genere è anche nell'esperienza dei primi re. Il primo re è Saul. E ricordate che appunto Samuele lo incontra, gli dice, lo consacra e gli dà come segno questo fatto che incontrerà un gruppo di profeti estatici e si metterà a fare il profeta. Per cui nel capitolo 10 del primo libro di Samuele, versetti 9 e 10, si dice che lo Spirito di Dio irruppe su di lui e si mise a fare il profeta in mezzo alla schiera di profeti che aveva incontrato. È interessante che la Bibbia, ricordate, la Bibbia è parola di Dio in parole umane. Parola di Dio in parole umane. E per cui nell'umano, Dio entra nell'umano, e in un umano che cammina. Come, se volete, dovrebbe essere anche, ed è in gran parte, anche il nostro cammino di fede. Noi siamo invitati a un comprensione sempre maggiore di ciò che ha a che fare con Dio e di ciò che magari pensavamo che aveva a che fare con Dio, ma magari non lo è. Cioè, anche quando eravamo ragazzi, magari, non lo so voi, eccetera, magari andavamo anche forse anche noi alla ricerca di segni, quando si dice un segno, no, il Signore mi ha dato un segno, e per poi capire che magari su questo bisogna anche camminare, e cioè l'antico non è così lontano da noi, oltre che dovremmo anche lasciare un po', io stesso, non parlare più tanto di Antico Testamento e Nuovo Testamento, perché Antico e Nuovo dentro di noi hanno delle risonanze, no? L'Antico e Nuovo, no? Pensate anche quando ci incontriamo a volte, beh, novità? Novità? Che si dice di nuovo? Perché l'Antico abbiamo consumato ed è solo da buttare, no? Molti biblisti parlano di un primo e secondo testamento, di una prima e seconda alleanza. E allora, ecco questo spirito che si impossessa di lui e che poi a un certo punto si ritira da lui. Attenzione, si ritira da lui perché? Perché Saul, è come abbiamo letto anche insieme, quando abbiamo letto il primo Samuele e il secondo Samuele, sappiamo che Saul è un uomo che porta in sé un'esperienza di fallimento della sua vocazione regale. Saul è scelto come primo re, ma Saul, senza giudicarlo, ma semplicemente come racconto, ci dice un uomo che non ce la fa, che viene meno. Che in tante situazioni, una per tutte, ricordate quando appunto c'è questa battaglia con i Filistei in cui Israele sta vincendo, i Filistei stanno scappando e quindi Israele ha già vinto, ma Saul non vuole vincere, vuole stravincere, per cui obbliga i suoi soldati a continuare a rincorrere per prendere tutti i Filistei che stavano ormai fuggendo, dicendo che fra l'altro nessuno doveva toccare cibo né prendere acqua fin tanto che non sarebbero stati presi tutti i Filistei. Chi avesse fatto questo sarebbe stato messo a morte. E succede che Jonathan, suo figlio, che non sapeva di questa decisione di Saul, seguendo i Filistei, passa per un bosco, c'è un pavo di miele, ne prende un po', e i soldati che erano con lui gli dicono: tuo padre ha detto questo, no, eccetera. E fra l'altro lui, da persona più ragionevole del padre, dice: se mio padre ha detto questo sta fuori di testa. Non dice proprio così, ma il senso è questo. E sta di fatto che la cosa viene risaputa da Saul, e Saul decide che il figlio deve morire, perché è più importante la sua parola che la vita del figlio. Sarà il popolo che intercederà per Jonathan e convincerà Saul a venire meno. Cioè, quindi un po' il suo fanatismo, che verrà fuori in tante altre situazioni, per cui Dio a un certo punto dirà a Samuele: cerchiamo un altro re. Per cui questo spirito di Dio si ritira da lui. E però soltanto che quando lo spirito del Signore si ritira, un altro cattivo spirito venuto dal Signore, anche qui è interessante, venuto dal Signore, viene dal Signore o è anche questo nelle mani del Signore? Cioè, se non ci abita lo spirito del bene, ci abita lo spirito del male. Il nostro cuore non è un luogo neutrale. Il nostro cuore è un campo di battaglia, come la tradizione spirituale ci dice. Cioè, se non è dentro di noi, continuamente, c'è uno spirito di Dio che ci spinge alla vita, e c'è uno spirito della chiusura, della paura, dell'egoismo, che ci parla. Noi uno dei due ascoltiamo. Uno dei due ascoltiamo. Se non ascoltiamo lo spirito della vita, ascoltiamo lo spirito della morte. Come sapete, anche tradizioni, poi scienze psicologiche, non a caso poi Freud era ebreo, no? Cioè, nella tradizione ebraica si dice da sempre che nell'uomo c'è un istinto di vita e un istinto di morte. Noi a qualcuno diamo ascolto. E allora Saul, che viene meno, no? Si chiude sempre più, lo spirito cattivo prende più sempre il suo cuore. Ora, dall'altra parte poi c'è Davide. Anche su Davide, Samuele prese il corno dell'olio e unse Davide in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su David da quel giorno in poi. Questo spirito del Signore che fra l'altro spingerà David ad aiutare Saul. Ricordate che quando poi Saul era preso da questo spirito cattivo, e allora chi gli stava attorno cercherà di qualcuno che lo aiuti, no? E si troverà appunto un giovane, David che suonando la cetra lo calmava, la musicoterapia, no? Anche a quel tempo. E allora, vedete, un giorno un cattivo spirito di Dio irruppe su Saul, il quale si mise a fare il profeta in casa. Davide suonava la cetra come ogni giorno e Saul teneva in mano la lancia. Sono attaccato dalle zanzare, scusate. Saul impugnò la lancia pensando: inchioderò Davide al muro. E no, questo sappiamo che poi questa, in questo rapporto difficile tra Saul e David ci sarà anche l'invidia, no, che a un certo punto prenderà sempre più il cuore di Saul contro Davide. Ora lasciamo il discorso su Davide per andare ai profeti. E i profeti prenderemo, in pratica faremo dei tratteggi su tre profeti in modo particolare, cioè su Elia, su Ezechiele e su Isaia, per parlare appunto dello spirito. Per quanto riguarda Elia, ci sono dei passaggi, tanto per avere qualcosa su questo spirito che prende i profeti. Allora, in generale i profeti biblici parlano poco dello spirito, un po' perché con i profeti si prende sempre più distanza da quell'esperienza che dicevamo un po' più di estatica, no? Più di trance, di andare di come dire, esplosioni particolari, no? Il profeta che è lo spirito di Dio che porta la persona in un'altra dimensione. I profeti saranno molto critici verso questo, tanto che si dice normalmente che i profeti sono più legati alla parola che a grandi gesti o a grandi cose. Fra l'altro, per dire come non ne siamo usciti ancora fuori, sappiamo che a volte anche ancora nella Chiesa, e non soltanto nella Chiesa Cattolica, si cerca a volte esperienze estatiche. Cioè, tanto per una piccola battuta, ma mi ricordo anni fa che a settembre, tornando dai giri durante l'estate, delle attività eccetera, allora ero a casa di amici e parlando di quello che avevo fatto l'estate, dicevo che ero passato per Lourdes, no? E mi ero fermato un po' a pregare. Allora la mamma di questi miei amici, che aveva orecchiato che ero andato a Lourdes, si avvicina e mi dice: sei stato a Lourdes? E io ho detto sì. E allora? E io ho detto: ho pregato. L'ho un po' delusa, no? Perché lei si aspettava, no? E chissà che cosa, che io magari avessi visto. Ho pregato. Allora, sto dicendo questo perché rimane questo cercare esperienze spirituali, no? Che ci portino in altri mondi, che ci facciano sentire cose straordinarie. Cioè, i profeti su questo tagliano corto. Tagliano corto. Allora, però ancora Elia c'è qualcosa del genere, perché Elia c'è lo spirito di Dio che lo porta lontano. Ricordate Elia che comincia il suo ministero in maniera molto critica con Acab e soprattutto con la moglie Jezabele, poi viene portato dallo spirito fuori, abbiamo letto anche questi testi. Quando torna, e a un certo punto lui torna e incontra il maggiordomo di Acab, gli dice: va a dire ad Acab che sono qui e voglio parlargli. E Acab gli dice: ma perché vuoi la mia morte? Nel senso che, scusate, il maggiordomo gli dice: ma perché vuoi la mia morte? Acab, il re, ti ha cercato dappertutto. Io sono sicuro che quando gli vado a dire che tu lo stai cercando e sei qui, noi verremo, ma lo spirito del Signore ti porterà via lontano, ti porterà via lontano, per cui il re non mi crederà e mi ammazzerà. Quindi ancora questo spirito che lo porta, che non lo, come senso profondo è uno spirito che libera e di libertà. L'uomo preso dalla donna, presa dallo spirito di Dio, non è afferrabile dal potere. Non è uno, come sappiamo, il potere ha bisogno di essere sicuro che tu sei un uomo suo, una donna sua, no, nel senso che i servi vendono la loro coscienza e i potenti sanno che è quello, persona sua. gli uomini, le donne presi dallo Spirito del Signore non si prendono, perché il cuore è libero. Puoi metterli anche in carcere, ma il cuore è libero. E allora, però poi si parla ancora dello Spirito del Signore, o questo spirito che non si capisce bene se poi è uno spirito più di Elia, nel senso che proprio l'ultimo momento del racconto di Elia, ricordate, sarà quando Elia sarà preso da un carro di fuoco, sarà assunto al cielo in un carro di fuoco. E allora, prima di essere assunto al cielo, Elia si gira verso il suo discepolo Eliseo e gli dice: dimmi, prima che io sarò preso dal Signore, che cosa devo chiedere per te? Ed Eliseo dice: due terzi del tuo spirito siano su di me. E due terzi sembra corrispondere alla richiesta, alla parte d'eredità che veniva data al figlio primogenito. Cioè, ai figli si dava una parte, il primogenito ne aveva il doppio. Allora, però si parla di uno spirito di Elia, tanto che appunto allora, un testo che può aiutarci un pochino a capire un qualcosa di più di questo spirito che ha a che fare con Elia, che lo prende, lo porta e che poi viene dato in eredità, è in questo famoso brano che tutti conosciamo, che però lo riprendiamo, ricordate Elia, dopo aver vinto lo scontro con i 450 profeti di Baal, e che termina in una strage, perché lui li scanna tutti, e fra l'altro nel testo non c'è scritto che il Signore gli aveva detto uccidili. E questo fatto che anche Elia un po' se ne rende conto, perché di essersi lasciato prendere dalla vittoria stradipante di aver scannato i 450 profeti di Baal, anche dentro di lui qualcosa deve essere un po' accaduto. Perché? Perché Gezabele, dopo che questo gli ha ammazzato i suoi padri spirituali, gli dice: guarda, gli dèi mi facciano questo e di peggio, se entro domani non ti avrò ridotto come hai fatto tu con i miei 450 profeti. Elia fugge. Pensate, no? Se lui era sicuro che quello che aveva fatto era del Signore, sarebbe stato... Invece, appena Gezabele gli dice domani ti ammazzo, lui fugge. E non solo fugge, ma va nel deserto per morire. Il Signore gli manda un angelo, lo fa camminare e lo fa arrivare all'Oreb, al monte di Dio. E lì, questo brano molto bello, in cui fu detto Elia, esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ecco il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da staccare i monti, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco la voce di un silenzio che svanisce. Vedete, un'altra traduzione, quando abbiamo letto pochi mesi fa questo brano, vi avevo dato un'altra traduzione, la voce di un silenzio assordante, la voce di un silenzio sottile, è una traduzione molto difficile. Questa è un'altra traduzione, anche molto interessante. Come l'udì, Elia si coprì il volto col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, sentì una voce che diceva: che fai qui, Elia? Vedete, è bello questo, no? Perché è bello e non si finisce mai di cercare di capire questo brano, no? Elia che entra nella caverna, intanto il Signore e gli aveva chiesto, no, che fai? E lui gli aveva detto tutto il suo rancore, tutta la sua rabbia, sono solo, sono rimasto solo, il tuo popolo ti ha abbandonato, non ce la faccio più. E il Signore, che appunto ci sono queste esperienze del vento forte, gagliardo, del terremoto che spacca, del fuoco che distrugge, ma in tutto quello non c'è il Signore. Attenzione, il vento che spacca, il terremoto che spacca, il fuoco che distrugge, come aveva fatto lui con i 450 profeti di Baal. E il Signore che gli dice, guarda, io non ero lì, io sono lì dove c'è la voce di un silenzio che svanisce. Attenzione, già la voce di un silenzio, ma che poi svanisce, cioè intanto dice qualcosa di inafferrabile. E come dire, il Signore e il suo spirito, ricordate come Gesù poi ne parla a Nicodemo, che vedremo, no? Il vento soffia dove vuole e tu non sai bene da dove va, no? E ne senti, ne odi la voce, ma non sai, no? Cioè, lo spirito del Signore non è, è del Signore, non è afferrabile. E lì può essere colto dove c'è l'ascolto, dove c'è un'apertura all'ascolto. E noi sappiamo che ascoltare è un lavoro, perché noi ci rendiamo conto che anche nell'ascolto cioè c'è bisogno di un lavorio per veramente ascoltare, che non è immediato. Già per esempio quel fatto che ascoltare una persona significa, no, cioè se tu hai tante cose da fare e dici 5 minuti, eccetera, come dire, sei lì, no? No. L'ascolto significa un abbassare le precomprensioni, le attese, già vedete, quando anche facevamo gli incontri di riunioni di gruppo e facevamo i momenti di ascolto, molte volte i nostri ascolti erano già viziati da quello che io devo dire. Sì, sto ascoltando, ma sto pensando molte volte già a quello che io dovrò dire, oppure ascolto l'altro ma poi lo interrompo perché penso di aver già capito tutto, no? No, c'è un ascolto che è tutta un'attività di imparare ad ascoltare. Se volete, anche la preghiera con la sua fatica è un apprendistato di ascolto. Per chi persevera. Per chi persevera è un apprendistato di ascolto. Oggi, anche per dire, le esperienze di silenzio, di preghiera più lunga, gli esercizi spirituali, no, che durano più giorni, perché c'è proprio tutto un lavorio, no, di entrare. Il primo giorno uno sta tutto nel suo mondo, ma se persevera, se sta là, si scende sempre più. Se spegne il telefonino, cosa che è diventata impossibile, impossibile. Però se non fa tutto un lavoro per mettersi in ascolto, per concentrarsi, e allora vedete, no, il Signore è nella voce di un silenzio che svanisce. Ora vediamo ancora qualcos'altro. Isaia parla appunto dello spirito e ne parla soprattutto nella profezia del germoglio di Jesse. Vi ricordate, no? Eccola, no? Nell'Isaia 11, Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze, ma giudicherà con giustizia i miseri. Questa profezia fa riferimento a delle vicende di Isaia legate appunto al re Acab, non è Acab ma Acab, un altro re, e tra l'altro è interessante che i profeti sono gente che vive nella storia. E allora succede che appunto in quel momento storico siamo già nella divisione del regno di Salomone, il regno, ricordate, dopo la fine di Salomone si dividerà nel regno di Israele e nel regno del sud, Giuda, capitale Samaria e capitale Gerusalemme. Ora il regno di Israele farà un'alleanza con il regno della Siria, il regno di Aram, in chiave anti-Assira. L'Assiria era uno dei due imperi grandi di quel tempo. L'Assiria, stiamo parlando del VIII secolo avanti Cristo, Assiria, Egitto. E questi staterelli, approfittando di un momento di crisi del grande impero, stanno pensando di coalizzarsi e vogliono mettere in mezzo anche il re di Giuda. E il re di Giuda non sa che fare, se dire di sì oppure se schierarsi, fare un'alleanza con l'Egitto. Allora Isaia andrà da lui e gli dirà di non fare alleanze con la Siria o con l'Egitto, ma di confidare nel Signore. No, c'è questa parola: se non crederete non sussisterete, se non avrete fiducia non potrete stare in piedi. Se non avete fiducia in Dio. Ora, Acab, ci sarà quel famoso brano che vi ricordate, che poi viene letto in chiave appunto mariana da noi cristiani, in cui Isaia dirà ad Acab, per dire: guarda, quelle cose che ti sto dicendo te le dice il Signore, chiedi un segno al Signore. Ed Acab dirà: no, non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Che di per sé sembrerebbe una frase anche molto religiosa: non voglio tentare il Signore. Ma Isaia si arrabbia e gli dice: allora, il Signore dice: mi avete stancato. Perché fra l'altro in quella frase "non voglio tentare il Signore" da parte di Acab non c'è un dire "no, no, no, non voglio osare". C'è piuttosto dire: Dio è re nei cieli, io sono re sulla terra, lui stia nei cieli e lasci in pace me. Questo è il vero significato di Acab, che dice: non voglio che si mischi nelle mie cose. E allora Isaia si arrabbia e dice: il Signore darà un segno. La Vergine partorirà un figlio. Questo è il brano che noi conosciamo a memoria. Di per sé, la Vergine partorirà un figlio non è la traduzione letterale, nel senso che è la traduzione che poi farà la 70. Quindi questa traduzione che è molto più vicina al tempo di Gesù. Nell'antichità è la giovane donna, la giovane donna. Ma attenzione, la giovane donna era il titolo che si dava alla regina. Cioè, in diverse culture, sentivo che per esempio alcuni secoli fa il fratello del re di Francia veniva chiamato Monsieur, signore. Cioè erano dei titoli che venivano dati a delle persone reali. La regina a quel tempo veniva chiamata giovane donna, anche se era anziana, era la giovane donna. Quindi, come dire, Isaia gli sta dicendo: basta, cioè mi hai stancato, il Signore mi ha detto mi hai stancato, il Signore ti darà un figlio e sarà lui che finalmente regnerà secondo. E questo figlio che verrà dato sarà Ezechia, che sarà un re abbastanza buono, anche se alla fine. Ora, dato che alla fine questo Ezechia deluderà anche lui, e allora ci sarà la profezia che, cioè Isaia capirà che questo Messia, questo unto che il Signore manderà, sarà alla fine dei tempi. Per cui allora sarà un nuovo Davide, vedete, che spunterà dal tronco di Jesse. e su di lui ci sarà lo spirito del Signore, la forza del Signore, questo spirito di sapienza, di intelligenza, di consiglio, di fortezza. Sapete, questi nella tradizione cristiana sono poi stati presi, come dire, i sette doni dello Spirito Santo, no? Di conoscenza e di timore del Signore. Tutti i doni che aiutano alla giusta relazione. Guardate che anche la volta scorsa parlavamo dello spirito come capacità di relazionarsi, quando parlavamo dello spirito dell'uomo, no? E allora è questo spirito di Dio che permetterà appunto di relazionarsi con il Signore e con gli altri, non giudicherà secondo le apparenze, eccetera, eccetera. Ora, ancora, questo spirito noi lo troviamo anche nel libro, nei libri che hanno a che fare con Ezechiele. Ezechiele è un profeta che in genere non leggiamo tanto, conosciamo alcuni passaggi, ma in genere leggiamo di più Isaia, eccetera. Ezechiele è un sacerdote del Tempio di Gerusalemme che sarà deportato nella prima deportazione. Attenzione, che cosa sto dicendo? Noi ogni tanto ricordiamo la distruzione di Gerusalemme avvenuta intorno al 587 avanti Cristo e la deportazione di gran parte della popolazione, ma gli storici ci dicono che i babilonesi arriveranno già a Gerusalemme una decina di anni prima, e non distruggeranno Gerusalemme, si accontenteranno di prendere molti tesori dal Tempio e di deportare alcuni abitanti di Gerusalemme, fra cui Ezechiele. Ezechiele è un sacerdote che viene deportato a Gerusalemme e vedete, per un sacerdote ebreo di quel tempo, essere deportato lontano da Gerusalemme significava non poter più svolgere la sua attività. Perché a partire da un po' di anni prima, con Giosia aveva elaborato una riforma sociale, religiosa, che aveva centralizzato il culto a Gerusalemme, nel Tempio. Per cui i sacerdoti svolgevano il loro ministero nel Tempio di Gerusalemme. Vedete, fra l'altro, ancora oggi, nel popolo, secondo la tradizione di Israele, si potrebbero avere dei sacerdoti, perché ci sono ancora quelli che nel nome e nel cognome portano il riferimento ai Leviti, no? Tutti quelli che hanno nel cognome Levi, oppure Cohen, Leonard Cohen, no? Che conosciamo, cantautore canadese, no? Era, se non sbaglio, eccetera. Questi sono tutti di stirpe sacerdotale, quindi di per sé si potrebbero ancora scegliere fra di loro. Ma il problema è che non c'è il luogo, meglio, il luogo è occupato dalla spianata, cioè ci sono le moschee, è un luogo sacro ai musulmani, e da lì tutto il problema. Allora, un sacerdote che veniva deportato non poteva essere sacerdote. Oggi uno si mette l'anima in pace perché non c'è il Tempio, ma allora il Tempio c'era. E non a caso, vedete, una delle prime visioni di Isaia sarà quella della gloria del Signore che sarà su un carro, con delle ruote, con degli occhi, una visione molto particolare nei primi capitoli, con delle ruote che si muovono in tutte le direzioni. Questa cosa della gloria su questo carro è quella comprensione sempre più che poi Ezechiele comprenderà ancora di più quando Gerusalemme sarà distrutta e il Tempio sarà distrutto, che la gloria di Dio non si lega a un luogo, la gloria di Dio si lega al suo popolo. E se il suo popolo va in esilio, la gloria di Dio va in esilio. Ci sarà appunto poi anche proprio una visione di Ezechiele, dove vede questa gloria di Dio che a un certo punto si alzerà sopra il Tempio, si muoverà verso il Monte degli Ulivi, andrà verso il deserto e andrà fino a Babilonia. Questo è bello, no? Cioè, Dio non si lega ai luoghi, Dio ama il suo popolo. Vedete, questo noi lo capiremo, Gesù ce l'aiuterà a comprendere sempre più, no? Laddove nell'incontro con la Samaritana, chi chiedeva ancora a Gesù dopo aver intuito che lui era proprio un profeta e quindi poteva dare delle risposte, ricordate alla Samaritana che chiedeva ancora dove, chi ha ragione, voi giudei che avete il Tempio a Gerusalemme o noi Samaritani sul Monte Garizim? E ricordate che il Signore gli dirà, credimi donna, no? È giunto il momento, no, in cui i veri adoratori adoreranno il Signore in spirito e verità. E guardate che questo anche dentro di noi dovrebbe lavorarci, no? Perché se da una parte noi sappiamo che non abbiamo il Tempio, però dall'altra parte è come se in questi luoghi il Signore ci fosse di più di casa nostra. Per cui magari passando davanti alla chiesa uno dice vado a salutare il Signore. E fa bene, non dico che... Però questo Signore, come sta qua, sta anche sul tuo luogo di lavoro. Sta anche a casa tua. Perché? Perché sta dove stai tu. Questo ci... Non so come le reazioni nei nostri cuori, no? Ma non sono tutte, perché, cioè, da una parte, come dire, ci infastidisce ancora di più, no? Perché una cosa è il tenerlo lì, ti vengo a trovare quando posso, poi se mi scordo, ma poi ti vengo a trovare, una cosa è che tu stai sempre con me, non va, non va. Eppure, vedete, già nell'Antico Testamento questo lo si era capito, Già Ezechiele lo diceva, lo Spirito del Signore e la sua gloria sono lì, no, dove c'è il suo amato. L'amante vuole stare nel cuore dell'amato. E allora, ecco, no, questo Spirito che sarà, seguirà il suo popolo. E questa poi questa bellissima profezia che a un certo punto vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Ora intanto vi darò questo cuore nuovo, sarebbe traducibile anche con vi darò un cuore uno, vedete anche la purezza di cuore, che cosa pensate quando pensate alla purezza di cuore? La purezza di cuore, alcune volte noi pensiamo a un cuore che non pensa a cose cattive, cose impure, a volte no, certe ci sono le cose impure che hanno a che fare un po' con la sessualità, no, la purezza. Nella tradizione biblica la purezza va con la semplicità, cioè avere un cuore, non avere due cuori, il cuore duplice. Se per cuore intendiamo la verità di una persona, allora sappiamo che siamo a rischio sempre di avere una verità, ma di averne un'altra. No? E questo lo vediamo drammaticamente, che ha a che fare con tutti, in tutti gli ambienti, e dobbiamo dirlo anche nella nostra Chiesa, no? Dove le vicende penose e drammatiche anche degli abusi dicono che a volte c'è una verità apparente ma c'è un'altra verità. Allora avere un cuore uno è un cuore che c'è una verità, cioè quello che sei fuori tendenzialmente lo sei, corrisponde alla tua verità. E vedete, è bello perché questo spirito nuovo, questo spirito di unità, di integrità, che toglie da noi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Di per sé, noi comprendiamo subito che cosa vuol dire, ma di per sé, letto così, potrebbe anche sembrare, perché carne nella Bibbia è la fragilità. Ricordate, l'altra volta parlavamo dell'uomo che è carne, e dice il nostro essere fragili, la nostra vita, no, che è una vita che si svolge in tutta la sua, le sue dinamiche di crescere, invecchiare, no, salute, malattia, però naturalmente mentre un cuore di pietra sembrerebbe un cuore solido, non, ma sappiamo che non è questa l'interpretazione, no? Il cuore di pietra è quel cuore duro che tante volte noi dobbiamo anche assumere nelle battaglie quotidiane. Non pensiamo soltanto alla durezza del cuore del male, dell'indurimento, la perdita della sensibilità, che pure quella c'è. Però pensate anche, no, a quella durezza che, non so, anche nella nostra città di Bari, prendendo la macchina, uno già si prepara. Alla lotta quotidiana, alla battaglia, che ci incattiviamo, diventiamo, poi fuori dalla macchina magari uno è una persona tranquilla e anche piacevole, ma quando guida si trasforma, no? E quello è solo un aspetto delle battaglie quotidiane che ciascuno di noi deve fare, no? Per cui c'è una durezza di cuore che poi va anche con quella insensibilità, indifferenza, chiusura. Allora questo spirito che ci darà un cuore umano, un cuore finalmente no, capace di sentire, di vivere, di gioire, di soffrire. E questo sarà dato dallo spirito. E poi questo porre il mio spirito dentro di voi, e vi farò vivere secondo le mie leggi, vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Bella anche questa cosa, perché vedete, noi di per sé non riusciamo a vivere la parola del Signore. Le parole del Signore, i suoi insegnamenti, no? Anche la Torah, gli ebrei lo sapevano bene, no? Cioè, noi non riusciamo. Non riusciamo. Allora il Signore sta dicendo che ci farà capaci di vivere queste parole di vita attraverso il suo spirito. Vedete, anche noi, e poi lo vedremo la prossima volta, noi crediamo che è possibile, sentendo che siamo in questo cammino, se siamo in Cristo Gesù. Se il suo spirito ci fa camminare in Lui. Il nostro rapporto con il Signore non è soltanto un rapporto di modello esteriore, che noi lo guardiamo, cerchiamo anche noi di imparare. No, no, è anche così, ma è un rapporto in Lui. In Lui. E in Lui noi, perché Lui, lo vedremo la prossima volta, è stato l'uomo pieno di spirito che è riuscito a vivere pienamente la relazione col Padre e con noi. E noi in Lui, questa profezia dell'Antico Testamento, noi cristiani la cogliamo in Gesù, che ci dona pienamente lo spirito, che ci farà capaci di vivere secondo le leggi del Signore, e ci farà capaci di osservare e mettere in pratica le sue parole. E l'ultimo di Ezechiele è la visione delle ossa inaridite che conosciamo, e nel capitolo 37, dove appunto il Signore conduce Ezechiele a vedere questa valle piena di ossa inaridite, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. mi fece passare accanto ad esse da ogni parte, e vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. E questa visione c'è purtroppo sempre contemporanea, no? E stiamo sentendo il numero ogni giorno di morti, stiamo eccetera. E sentivo di leggendo appunto e seguendo un corso della comunità di Bose, di una dottoressa che poi ha fatto anche un libro, che si è impegnata ed è riuscita con ostinazione a recuperare tanti di quelle ossa, di quei morti, di quella tragedia di Pozzallo, vi ricordate, del 2017, in cui morirono più di 400 eritrei, uomini, eccetera, che erano lì in fondo al mare. E lei si è impegnata a recuperare i resti di queste persone per cercare di identificarli e di poter dare alle loro famiglie almeno la notizia che erano lì, con tutto quello che poi, no, c'è. E allora queste ossa inaridite, no, questa Ezechiele che va a guardare questa valle piena di ossa, e noi anche noi possiamo contemplare purtroppo tante di queste valli, no? E la domanda del Signore è: figlio dell'uomo, potranno essere rivivere queste ossa, rivivere? E io risposi: Signore Dio, tu lo sai. È bello anche questa risposta di Ezechiele, cioè della serie: da parte mia non lo so, da parte mia non posso dire che ci potrà essere un riscatto, che queste ossa potranno rivivere. Tu lo sai, Signore. Tu, Signore, potrai riscattare tanto male? Tu lo sai, Signore. Non è una risposta facile, e da noi non possiamo dire. È lui che dice: allora profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Ci sono delle ossa che possono ascoltare. La parola del Signore può essere ascoltata anche da dei morti. Così dice il Signore Dio: queste ossa, ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché riviva. Ecco, questo spirito di vita. Tra l'altro notate che quel testo che noi abbiamo letto all'inizio, e con questo concludo, della Genesi, ricordate questa creazione, no? Questa creazione che fa passare il caos al cosmo, è un testo che è stato scritto da persone che di caos, cioè i deportati, ne avevano viste tante. Per cui quel racconto della Genesi è un racconto profetico, è un racconto di speranza, non è un racconto di chi si, no, riflette sull'inizio, eccetera, no, ma è un racconto di chi il caos ne sta vedendo tanto. E allora è un racconto profetico che dice: Signore, noi siamo nelle tue mani, la nostra vita e la nostra morte è nelle tue mani, per cui tanto caos, tu sarei capace di creare un cosmo, qualcosa di bello, da tanta morte, con grazie al tuo spirito. Bene, io mi fermo qui e la prossima volta cercheremo appunto di tratteggiare, naturalmente sono solo dei tratteggi che stiamo cercando di dare, sul Nuovo Testamento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Buona serata a tutti voi. Allora vi ricordo, la prossima volta con Zoom, ci vediamo con Zoom.